Buonasera. Partiamo con il question time sull'interrogazione del nuovo gruppo consigliare relativo al bando per il sostegno all'occupazione del territorio comunale. Passo la parola alla consigliera Grossi. Prego.
Grazie Presidente. Interrogazione relativa al bando per il sostegno all'occupazione del territorio comunale. Premesso che, a far data dal 12 novembre 2021, è possibile presentare la domanda per partecipare al bando istituito dal Comune di Novi di Modena per il sostegno all'occupazione nel territorio comunale. Gli incentivi economici riguardano le piccole imprese, considerate tali fino a 50 dipendenti, e le microimprese del territorio che assumono persone residenti da almeno 2 anni in misura continuativa nei comuni di Novi di Modena e considerate disoccupate o inoccupate oppure in uno stato di sottoccupazione secondo i requisiti previsti dal bando. Gli incentivi sono erogati in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande fino all'esaurimento dei fondi comunali per un ammontare complessivo di 40.000 euro. Interroga il sindaco e l'assessore allo sviluppo economico in merito al bando per il sostegno all'occupazione nel territorio comunale, in particolare a 5 mesi dalla data di presentazione delle domande, quante imprese con sede legale e o operativa nei comuni di Novi di Modena hanno chiesto e o ottenuto gli incentivi economici di cui il bando è in oggetto, quante di queste rientrano nella categoria di piccole imprese e quante in quella di microimprese. Quali settori merceologici di riferimento, quante le assunzioni avvenute, per quale tipologia contrattuale, qual è l'importo complessivo erogato e quali scelte l'amministrazione ha intenzione di assumere e in quali termini, qualora non venisse distribuito l'intero stanziamento in 40.000 euro, viceversa, quali le aspettative. Si chiede risposte scritte e orali in Consiglio Comunale. Le proponenti, Gloria Gagliotto, Grossi Giorgia e Diesa Montanari.
Grazie alla consigliera Giorgia. Passo la parola a Mauro Fabbri, vice sindaco.
Buonasera a tutti. Come copia ne lascerò direttamente una al consigliere Grossi. In merito all'interrogazione in oggetto, relativa al bando denominato in modo più informale, più lavora Novi, segnaliamo che lo stesso è attivo in modo continuativo dalla fine dell'anno 2018. In particolare è stato deliberato dopo un precedente confronto con le associazioni di categoria economica con atto della giunta comunale numero 132 del 5 novembre 2018, recante approvazione bando per il sostegno e l'occupazione nel territorio comunale attraverso l'erogazione di incentivi a fondo perduto alle imprese che effettuano nuove assunzioni. Alla data della sua costituzione era stato predisposto un fondo comunale per un ammontare iniziale di euro 40.000. Negli anni seguenti è stato progressivamente rifinanziato per compensare gli incentivi concessi fino alla recente 12ª variazione del bilancio del 2021, quindi l'ultima che abbiamo fatto, votata in Consiglio Comunale in data 18 novembre 2021. Nel complesso il fondo ha ottenuto nel tempo finanziamenti per un valore complessivo di euro 70.000. Per meglio determinare le risposte alle singole domande poste all'interno dell'interrogazione, inserisco nella risposta la tabella riepilogativa degli incentivi previsti nel bando. Abbiamo un incentivo di 5.000 euro per l'assunzione a tempo indeterminato di uomini oltre i 45 anni o di donne. Abbiamo un importo di 4.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato per uomini fino a 45 anni. Abbiamo un contributo di 2.500 euro per apprendistato, quindi secondo la normativa in materia, e per il passaggio da tempo determinato a indeterminato. Nello specifico di quanto richiesto, gli incentivi sono destinati in modo esclusivo alle imprese con sede operativa nel nostro comune. Lo scopo evidente è di incentivare l'inserimento e la stabilizzazione nel mondo del lavoro di persone che possono vivere e lavorare nel nostro comune. Dalla costituzione del bando sono state presentate complessivamente 18 domande, di cui 2 decadute, una per incompatibilità con i requisiti del bando e una per rinuncia del lavoratore ad assumere. Punto 2. Dei 16 incentivi concessi, 10 sono relativi a medie imprese, 6 a piccole imprese. Punto 3. I settori di appartenenza delle imprese incentivate sono prevalentemente del settore produttivo, in particolare 2 metalmeccanica, 2 lavorazione metalli, 2 produzione scale, 2 progettazione meccanica, 2 del settore tessile. I restanti sono singoli, logistica, elettroimpiantistica, produzione serramenti, commercio rottami e trattamento rifiuti. Quarto punto, al momento gli incentivi sono stati erogati a 16 imprese diverse e hanno promosso l'assunzione di 5 apprendisti, 7 passaggi da tempo determinato a indeterminato, uno di un uomo con età inferiore ai 45 anni, infine 3 a donne e uomini di età superiore ai 45 anni. E ultimo, l'importo erogato a fronte dei 16 contributi è pari a euro 46.000. Quindi, ricordando quello che ho detto prima, il residuo disponibile è pari a euro 24.000. In merito all'ultimo punto dell'interrogazione, vorrei approfondire due aspetti che emergono dall'analisi dei dati complessivi e che sono implicitamente richiesti nella premessa. Il bando, nella sua durata, ha dimostrato una profonda correlazione con le influenze economiche indotte dalla crisi sanitaria sul settore produttivo. Gli incentivi all'assunzione hanno prodotto il massimo di domande nell'anno 2019, quindi ben 13 domande, e subito un improvviso calo ad inizio 2000, con solo 2 domande, di cui l'ultima ad agosto 2020. In sostanza, la crisi pandemica ha prodotto un freno nelle richieste di incentivi e di conseguenza nelle assunzioni interessate dal contributo. Questa amministrazione è profondamente convinta che l'incentivo ad assumere personale residente nel comune in cui ha sede l'attività abbia il doppio valore di stabilizzare il reddito e la qualità di vita di queste famiglie. Diventa infatti un'opportunità per ridurre il pendolarismo lavorativo e lega le famiglie maggiormente nel tempo al luogo in cui vivono. Scusate. Il bando è stato previsto senza una scadenza definita ed è attivo fino al completamento del fondo disponibile. È convinzione di questa amministrazione che si tratti di una misura importante che abbia la potenzialità di incidere sulle future assunzioni. Siamo convinti che non appena si ridurranno i fattori economici negativi che hanno frenato il settore produttivo e commerciale negli ultimi 2 anni, riprenderà la richiesta di incentivi. Anche per questo abbiamo di recente ricostituito e pubblicizzato il fondo per il bando Più Lavoro Nuovi. Ho terminato. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prego, do la parola.
Sì, chiedo solamente una precisazione. 13 le domande del 2019, 2 del 2020, quindi complessive erano 16 le domande. Noi avevamo fatto la richiesta legata proprio al 2021 volutamente, considerando il periodo pandemico. E quindi chiedevo se in quelle 16 domande sono incluse anche quelle 13 del 2019 e quelle 2 del 2020.
Solo un attimo. Sono 13 nel 2019 e non l'ho scritto perché la prima era antecedente, era 2018, quindi 1 2018, 13 2019, 3 2020. Chiaramente sì. L'ultimo periodo, quello della richiesta, è un periodo in cui non ci sono state richieste di contributi.
Grazie. Infatti l'interrogazione mirava proprio su questo, cioè voleva capire, cioè non voleva mettere in discussione tanto il bando, quanto capire quanto poteva aver inciso il periodo precedente. E visto che la fase di solito tra la fine dell'anno, comunque tra gennaio e la primavera, sostanzialmente è la fase di ripresa per le aziende, considerando anche che il 31 marzo c'è stato lo stop all'emergenza Covid, volevamo capire qual era la situazione sul territorio, e di solito le assunzioni sono un termometro per il quale si vede anche la salute delle imprese locali. Ringrazio per la risposta, però a quanto pare, insomma, nel 2021, alla fine del 2021 e inizio del 2022, il bando purtroppo non ha prodotto gli effetti che si sperava. Si auspica che però quei 24.000 euro residuo possano andare a buon porto, a buon fine. Grazie.
Grazie. Bene, sono le 21, quindi possiamo cominciare il Consiglio Comunale. Do la parola alla dottoressa Garuti per fare l'appello.
Ghiazzi Enrico.
Presente.
Baccelli Susanna.
Presente.
Ghiazzi Marzia.
Presente.
Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro. Martinelli Riccardo.
Presente.
Tioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa.
Presente.
Zanardi Matteo. Galeotto Gloria.
Sta arrivando.
Ok, al momento assente, arriva dopo. Grossi Giorgio.
Presente.
Montanari Elisa.
Assente per motivi familiari.
Assente. Ferrari Marco.
Assente per...
Gasperi Lorella. Assente. Olivetti Giulia. Assente. Rossi Marina.
Presente.
E Bonatti Remo, sappiamo che non verrà. Quindi siamo 11. 11.
Bene. Passiamo al primo. Passiamo al primo ordine del giorno, che è quarta variazione bilancio di previsione 2022-2024, modifica strumenti di programmazione e documento unico di programmazione 2022. Do la parola in primis al sindaco, che poi passerà la parola all'architetto Gherardi. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma la dicitura chiaramente dell'ordine del giorno è corretta, ma è abbastanza sibillina rispetto a quello che è lo scopo di questa delibera. In realtà stiamo riprendendo in mano quella che è la procedura per la richiesta di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, quella che nel precedente Consiglio ha visto l'approvazione di uno schema di convenzione tra i comuni di Novi di Modena e di Concordia sulla Secchia, convenzione che poi è stata effettivamente siglata dai due enti in questo periodo, in questo lasso di tempo tra i due consigli comunali. Questa sera sostanzialmente andiamo a completare le attività che sono necessarie per poter presentare la domanda appunto della richiesta di contributi secondo l'articolo 1, commi 534 e seguenti della legge di bilancio, entro la scadenza posticipata al 30 aprile, quindi la scadenza adesso di questa richiesta di contributi è al 30 aprile. La particolarità di questa procedura è che, avendo assunto il Comune di Novi di Modena il ruolo di ente di comune, ente capofila, si è assunto anche l'impegno di inserire all'interno dei propri strumenti di programmazione, all'interno del bilancio, all'interno di tutto quello che è appunto la previsione di investimento che riguarda il Comune di Novi, anche la parte di opere che riguarda il Comune di Concordia sulla Secchia. Quindi stasera i due interventi che seguiranno, quello dell'architetto Gherardi e della dottoressa Mussini specificamente per la variazione di bilancio, riguarderanno appunto complessivamente le opere, diciamo, che sono state pensate dal Comune di Novi, quindi in particolare la presentazione del nostro progetto di fattibilità tecnico-economica, ma anche da parte del Comune di Concordia. Io lascerei quindi la parola all'architetto Sara Gherardi per la presentazione della parte tecnica. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, il tema che si è scelto di candidare al bando rigenerazione urbana è quello della riqualificazione dei centri sportivi. Per il Comune di Novi si è scelto il centro sportivo del capoluogo, i Campetti.
Attualmente il centro sportivo, quello che conosciamo tutti, è realizzato negli anni 70 con aggiunte e modifiche intervenute nel corso degli anni che hanno portato a un accrescimento spesso poco omogeneo. Qui vediamo alcune fotografie dello stato attuale, sia della palazzina polivalente spogliatoi che dei percorsi che spesso sono anche purtroppo non proprio bellissimi e tutta una serie di spazi che sono stati aggiunti per esigenze varie dalla cucina fino a depositi per le attrezzature. Partendo quindi dallo stato dell'analisi di fatto, ci si è interrogati su quali potevano essere gli interventi di riqualificazione, di rigenerazione urbana e anche di miglioramento sia dello stato dei luoghi che proprio dello standard di offerta delle attività sportive e ricreative. E gli elementi che vedete nella diapositiva sono quelli che caratterizzano proprio questo studio di fattibilità. A partire dalla valorizzazione dell'ingresso principale al centro, che attualmente non è ben identificato, si entra direttamente in mezzo ai campi da calcio, l'adeguamento sia sismico che l'efficientamento energetico di quelli che sono gli spogliatoi, le palazzine e gli spazi visibili, la riorganizzazione degli spazi e attualmente, ad esempio, la dislocazione dei vari spogliatoi sono distanti rispetto ai campi di gioco. Una riqualificazione complessiva di quelli che sono i percorsi pedonali, quindi il superamento anche delle barriere architettoniche e la riqualificazione proprio delle pavimentazioni e un miglioramento della qualità estetica e della sicurezza mediante rifacimento sia delle recinzioni perimetrali che dell'illuminazione pubblica interna. Questi obiettivi ci si prefigge di raggiungerli mediante la demolizione della palazzina polivalente esistente, che vedete al centro con il riquadro giallo, e la costruzione di due nuove palazzine dislocate rispetto all'attuale posizione che consentono un servizio di tutto il centro. In particolare la palazzina in alto a sinistra, che è quella che contiene gli spogliatoi per il campo da calcio, quindi ha diretto contatto con l'accesso al campo da calcio, invece la palazzina polivalente in basso a destra che consente anche di individuare quello che sarà l'ingresso principale. Contestualmente si ipotizza di demolire anche gli spogliatoi e la cucina, che sono gli spazi alle spalle del campo lamellare coperto, questo perché si può creare uno spazio verde protetto per il centro estivo, ad esempio per altre attività, lontano comunque dalle strade che circondano il centro. Entrambe le palazzine sono pensate a due piani, la palazzina, quella del campo da calcio che vedete sulla sinistra, avrà gli spogliatoi principali al piano terra con l'infermeria e al piano primo avrà gli spazi di direzione di ufficio e gli spogliatoi per gli arbitri e gli istruttori. La palazzina invece polivalente sulla destra avrà al piano terra sempre gli spogliatoi per le varie attività, ci sarà la cucina che sarà vicino dove c'è il cancello di collegamento col parco adiacente e spazi di magazzino e di uffici. Al piano primo invece ci sarà lo spazio giovani con la terrazza e la zona bar, il blocco bagni e la sala riunioni uffici. Il costo complessivo sarà di 2 milioni e mezzo, di cui 2 milioni e 50 mila circa di importo lavori e la rimanente cifra per spese tecniche e altre somme a disposizione. Come già anticipato dal sindaco, abbiamo approvato anche lo studio di fattibilità per quello che riguarda l'intervento di rigenerazione sul comune di Concordia, che riguarda il centro sportivo del capoluogo Francesco Canova. Attualmente il loro centro è realizzato con tre edifici principali che contengono gli spogliatoi, la tribuna calcio con i depositi e i magazzini sottostanti e la casetta del tennis, più ovviamente tutti i campi da calcio e da gioco. Il loro intervento riguarderà, è molto simile al nostro, la riqualificazione e il miglioramento sia della parte costruita, quindi delle palazzine, che per quanto riguarda una rigenerazione sia dei percorsi pedonali che delle dell'illuminazione pubblica degli impianti di irrigazione. Anche il loro intervento ha un costo di 2 milioni e mezzo, di cui circa 2 milioni e 50 di importo lavori e il rimanente di per spese tecniche e altre somme. Concluso.
Grazie. Grazie all'architetto Gherardi. All'architetto Gradi, e io passerei la parola a questo punto per la variazione, parliamo di bilancio, quindi alla dottoressa Roberta Mussini. Prego, dottoressa.
Scusate, buonasera a tutti. Vi illustro brevemente la variazione, che comunque risulta una variazione piuttosto semplice, nonostante gli importi siano rilevanti. In sostanza, noi iscriviamo in entrata 5 milioni nella parte investimenti al titolo quarto dell'entrata e in spesa, al titolo secondo della spesa, parte investimenti, esercizio 2022, e 2 milioni al titolo secondo e 2 milioni al titolo secondo fondo pluriennale vincolato. Fondo pluriennale vincolato significa che questo importo di 3 milioni lo riportiamo poi attraverso il fondo pluriennale vincolato entrata nell'esercizio 2023 e lo stesso importo verrà iscritto alla spesa a titolo secondo dell'esercizio 2023. Questa è in sostanza la variazione. Adesso, come hanno già spiegato l'architetto Gherardi e il sindaco, questa variazione segue appunto la convenzione approvata con deliberazione numero 11 del 31/3/2022 e per poter partecipare appunto al bando è necessario, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento e anche in caso di accoglimento della stessa, che il Comune di Novi di Modena assuma la qualità di ente capofila garantendo il rispetto della legislazione nazionale in ordine agli strumenti di programmazione, iscrivendo appunto gli interventi nel bilancio di previsione, nel DUP e la programmazione delle opere pubbliche del Comune di Novi di Modena, relativamente a entrambi gli interventi, sia per il Comune di Novi di Modena che per il Comune di Concordia. E gli interventi, li ripeto, sono in spesa 2 milioni e mezzo interventi di rigenerazione urbana, legge 234/2021, articolo 1, comma 534 e seguenti, riqualificazione centro sportivo I Campetti, via Raffaello Sanzio, via Firenze, via Buonarroti, Novi di Modena, finanziati appunto dal contributo dello Stato, articolo 1, commi 534 e seguenti, legge 234/2021, e qui abbiamo 1 milione di euro scritti in competenza 2022 e 1 milione e mezzo che viene riportato attraverso l'FPV nell'esercizio 2023. Altri 2 milioni e mezzo di interventi di rigenerazione urbana, sempre per la stessa legge, riqualificazione centro sportivo Francesco Canova, via Togliatti, Concordia sulla Secchia, finanziati da contributo Stato, articolo 1, comma 534 e seguenti, legge 234/2021. Lo stesso, anche questo importo, iscriviamo 1 milione nella competenza 2022, il titolo secondo della spesa, e 1 milione e mezzo invece li portiamo nel 2023 attraverso il fondo pluriennale vincolato. Alla fine viene garantito un saldo di cassa positivo, quindi rimane l'equilibrio della cassa. Viene aggiornato la programmazione triennale degli investimenti e dei lavori pubblici e l'elenco annuale, inserendo queste due opere. Viene aggiornata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2022.2.1.8, dove abbiamo riportato degli investimenti anche PNRR e riportiamo appunto all'interno anche del DUP questi due interventi con all'interno il loro cronoprogramma, all'interno della missione 6 politiche giovanili sport e tempo libero e programma 1 sport e tempo libero. E abbiamo l'ultima cosa, una cassa che comunque ci dà uno sbilancio di 500.000 euro perché prevediamo nel 2022 un'entrata di 1 milione che corrisponde al 20% del contributo e una spesa di 1 milione e mezzo. Io ho concluso l'esposizione.
Grazie. Dato che non sono state convocate commissioni per problemi di tempo ci siamo accordati appunto di discutere questa sera le cose che sono state esposte. Noi abbiamo i tecnici, quindi se qualcuno ha dei chiarimenti da chiedere, abbiamo a disposizione i tecnici per poter rispondere. Prego, do la parola al consigliere Gagliotto.
Buonasera. No, è che mi stavano venendo alcune domande. Una di queste era proprio a livello puramente tecnico, se il fatto di andare a ragionare sul ricreare due palazzine, due piani, era dovuto a, non so, limiti di superficie volumetrica piuttosto che di superficie sfruttabile all'interno del campetto, non lo so. Mi stavo solo domandando per quale motivo è stato scelto di fare, ad esempio, due strutture, due piani, che poi posso capire perché due strutture. Faccio più fatica a capire perché dislocate su due piani, perché proprio nella slide prima si parlava anche, no, di abbattimento di quelli che possono essere appunto gli ostacoli per i disabili, così via, vi dicendo. Quindi insomma, visto gli spazi e tutto, una domanda era quella. L'altra domanda, non so se sia tecnica o meno, però è una domanda che mi sorge. Il fatto è che si è parlato diverse volte anche della questione del palazzetto, cioè del nuovo palazzetto che verrà finanziato da quella che è la fondazione, che verrà costruito sempre appunto nell'ambito del centro sportivo di Novi. Quindi mi stavo domandando se questo progetto di riqualificazione e quindi il progetto di conseguenza anche del palazzetto, insomma, se stiano in una qualche maniera collimando tra di loro, insomma, se si tiene in considerazione l'uno dell'altro, si sta cercando di fare una roba per fare in modo che poi alla fine tutto vada a creare un'unità, o se ognuno, come spesso accade, ha la sua strada e si cerca di fare nel meglio delle ipotesi per quella che è la strada di ognuno. Quindi volevo innanzitutto capire queste due cose. Grazie.
Bene, io chiederei allora, do la parola al sindaco, che casomai poi passa la parola a chi di dovere.
Grazie, sì, ne approfitto. Io ovviamente provo a rispondere alla seconda domanda, poi chiederò un aiuto all'architetto Gherardi per il discorso degli spazi. Diciamo che quando si è ragionato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi sulla possibilità di realizzare da parte loro un palazzetto dello sport sul nostro territorio, uno delle prime valutazioni che sono state fatte proprio con dei sopralluoghi insieme anche al consiglio d'amministrazione della Cassa di Risparmio sul posto è stato quello di diciamo così di arrivare progressivamente ad una riqualificazione completa dell'area, quindi non solo di fare una nuova struttura ma proprio di portare ad un diverso livello di appunto di accessibilità, fruibilità, anche di sostenibilità, perché chiaramente uno degli scopi principali di questo intervento è di poter garantire consumi molto limitati e diciamo andare incontro a quelle che sono proprio le situazioni difficili che stiamo riscontrando tutti, compreso gli enti pubblici, in questo periodo. Quindi l'idea è proprio quello di arrivare ad una armonizzazione, insomma, di tutti gli spazi sportivi del capoluogo, quindi sostanzialmente, come posso dire, una offerta complessiva che tenga conto appunto della possibilità di realizzare anche questa nuova opera. Ecco. E nel progetto di fattibilità tecnico-economica vengono anche considerati quelli che sono i collegamenti, quelli che sono, diciamo così, le intersezioni tra le due progettualità, in modo da avere proprio diciamo l'idea di un progetto unitario. Quindi adesso, anche se siamo ancora in una versione molto preliminare, perché chiaramente i tempi del bando non hanno permesso di fare valutazioni se non proprio di massima, ecco, sulle tipologie di intervento, però l'idea è proprio quello di arrivare ad un progetto, insomma, complessivo, come diceva la consigliera, appunto, di due progetti che si sposano insieme. Grazie.
Prego l'architetto Gradi per...
Sì, uno dei requisiti proprio del bando è quello di non consumare nuovo suolo, per cui la scelta di fare la palazzina a due piani è proprio dovuta a questo, cioè non possiamo creare degli occupare degli spazi con delle costruzioni maggiori rispetto a quelli esistenti, per cui la soluzione è stata quella proprio di mantenere la stessa sagoma divisa in due palazzine e sopraelevarle per avere comunque spazi in più. Sono comunque entrambe dotate di vanoscala con anche ascensore, quindi...
Grazie. Se aggiungo solo un elemento invece di valutazione politica, che è stato quello di cercare il più possibile di garantire comunque la continuità nell'esercizio della struttura, e quindi di non intervenire, cioè di non demolire direttamente la palazzina appunto oggetto di intervento, ma di poter costruire in parallelo quelle nuove e demolire successivamente quella che non sarà più utilizzata, quindi sostanzialmente di non avere anni di interruzione di attività sulla struttura.
Se qualcuno... prego, Marina Rossi.
Chiedo quali sono i tempi del bando di risposta e quanta certezza c'è di portare a casa il finanziamento e quanto è il finanziamento nazionale rispetto al progetto presentato, quanto è il fondo.
Passo.
Allora, al momento la scadenza per la presentazione della domanda è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile. Non è stata invece prorogata la data di ipotesi di graduatoria, che rimane al 30 giugno. Il finanziamento sono 300 milioni. 300 milioni e appunto possono presentare la domanda solo i comuni che da soli o in forma associata superano i 15.000 abitanti, quindi il finanziamento per ogni gruppo di domande è di 5 milioni massimo.
E l'ipotesi... i comuni sotto, scusami.
I comuni sopra i 15.000 abitanti o quelli che in forma associata superano i 15.000 abitanti. Ogni gruppo, come numero di abitanti non c'è limite, cioè il limite è il minimo sopra i 15.000 abitanti. E come contributo totale ogni gruppo di domande, quindi ogni comune capofila, può presentare al massimo e richiedere 5 milioni. E poi c'è sempre l'opzione che potrebbero rifinanziarlo nel caso di domande superiori ai fondi.
Faccio l'ultima. È a sportello il bando? C'è chi prima arriva ma gli alloggia il sportello in questo senso o no? C'è graduatoria che non è a sportello?
Graduatoria sulla base di criteri.
Quindi la possibilità del finanziamento, cioè quanto è possibile un finanziamento? Mi sembra di capire che la seconda domanda che ho fatto, essendo il bando aperto dai 15.000 in su, potrebbero si prevede una grossa partecipazione, immagino, di domande, perché non c'è un limite. O vi hanno detto da 15.000 abitanti fino, non so, a da sotto. Ecco, è questo.
Sì. Quindi due che sono meno di 15, ma che sommati danno più di 15. Quindi è una combinazione che dovrebbe essere...
Sì, perché i comuni che invece avevano più di 15.000 abitanti hanno avuto il bando l'anno scorso, nel 2021.
Bene, se non ci sono altre domande, non so se qualcuno vuole intervenire per la discussione. Pare che non ci nessuno parta per una discussione. Quindi chiedo, allora, se non ci prima di chiedere la dichiarazione di voto, lascio la parola al sindaco Diazzi. Prego.
Grazie Presidente. Giusto per precisare questo tema appunto della disponibilità di fondi e delle graduatorie. Allora, complessivamente questi 300 milioni di cui appunto si parlava poc'anzi sono messi a disposizione dalla legge di bilancio, quindi sono risorse ordinarie dello Stato, non sono risorse che si inseriscono all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sappiamo però ormai per esperienza, perché è già successo ad altri comuni anche vicini a noi, insomma, che è ormai abitudine, una volta raggiunto, diciamo così, l'esaurimento della graduatoria con le risorse ordinarie, è abbastanza probabile, o comunque è già successo, che vengano finanziate ulteriori opere in graduatoria appunto con risorse specifiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi c'è un po' anche questa doppia valenza e considerando proprio le caratteristiche richieste per associarsi, quindi il fatto che i comuni dovessero essere confinanti e che fosse necessario scegliere una strategia di riqualificazione, quindi sostanzialmente dare l'idea comunque di una omogeneità o perlomeno di una leggibilità di questi interventi su territori confinanti, quindi insieme al Comune di Concordia appunto si è scelto di lavorare sulle attività sportive, proprio perché si immagina anche che poi ci possono essere delle possibilità di sviluppo ulteriore, diciamo, di questa sinergia tra due comuni così vicini anche dal punto di vista proprio delle distanze e delle attività sportive che vengono realizzate, perché ormai sappiamo che le società del nostro comune, quindi mi riferisco a quelle di Novi e di Rovereto, stanno iniziando a collaborare, ci sono attività insomma che vengono costruite, pensate insieme, sarebbe molto bello se ci fossero strutture ulteriori per consentire di allargare ancora di più, ecco, questa collaborazione, questa disponibilità tra i comuni appunto che confinanti possano davvero costituire una zona, diciamo così, una comunità allargata dove si vive bene, si sta bene e si vive appunto perché i giovani possono trovare risposta alle loro necessità, alle loro attività, insomma, che possono essere praticate appunto il più possibile vicino a casa. Quindi semplicemente chiudo il mio intervento ringraziando tutta la struttura tecnica dei comuni, sia il nostro ovviamente che anche del Comune di Concordia sulla Secchia, perché gli abbiamo chiesto davvero un impegno, una corsa per rispettare quelli che sono i termini. Guardo anche il segretario comunale, ringrazio insomma per la parte relativa alla convenzione, perché è stato davvero quasi una missione impossibile, ecco, rispettare queste tempistiche, quindi davvero da parte dell'amministrazione un ulteriore e sentito ringraziamento a tutti i tecnici che hanno lavorato insieme all'amministrazione per ottenere questa possibilità di presentare la richiesta di contributo. Grazie.
Bene,
posso chiedere un chiarimento o un altro chiarimento?
Beh, avevo detto, era conclusivo, ma vabbè.
Visto che prima si faceva riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, se non sbaglio il Comune di Novi di Modena aveva fatto però la richiesta, o comunque all'interno del Piano Nazionale, di fondi per quello che stiamo definendo questa sede a palazzetto, giusto? Forse ricordo male io, sto sbagliando, chiedevo conferma.
Vabbè, in modo abbastanza irrituale, al momento le risorse che sono state richieste riguardano tutto il mondo della scuola, quindi mense, palestre, attività appunto direttamente collegati con i nidi, le materne, le scuole proprio in senso specifico, ecco, in senso proprio, quindi non attività sportive, anche perché l'unico bando che è uscito significativamente per le attività sportive, aveva tre categorie, bando PNRR sto dicendo, era suddiviso in tre fasce per i comuni molto grandi, per i comuni superiori ai 50.000 abitanti e per i comuni più piccoli ma con l'interesse, l'interessamento, la dichiarazione di specificità di una opera sportiva di una federazione nazionale che poteva indicarne una sola. Quindi sostanzialmente Novi non rientra in nessuna di queste tre categorie specifiche per la parte dello sport.
Grazie.
Bene, e io allora chiedo se c'è una dichiarazione di voto, se volete fare una dichiarazione di voto, prego. Do la parola alla Marina Rossi, prego.
Grazie Presidente, noi essendo favorevoli comunque al bando e alla proposta e all'intenzione dell'amministrazione di proporre questo progetto, ci sembra in questo momento anche molto dettagliato, quindi ci asterremo per comunque coerenza nostra, per avere anche la possibilità un domani, di, se viene approvato, con l'auspicio che venga approvato, di lavorarci. Grazie.
Grazie. Qualcun altro? Prego, Giorgio Grosso.
Noi sulla convenzione il Consiglio Comunale scorso avevamo votato a favore. Capiamo che la variazione è legata ai 2.500.000 euro del bando e quindi è una variazione che in quanto ci vede capofila deve essere inserita. Restiamo molto perplesse, visto anche le domande che abbiamo posto sul progetto e sulla definizione del progetto. Qualche dubbio l'abbiamo, soprattutto se verrà poi portato avanti, come si diceva prima, anche quel presunto palazzetto su quale noi avevamo fatto un'interrogazione e le risposte erano state vane, quindi anche noi ci asterremo.
Grazie. Prego Luisa Turci.
Grazie Presidente, Turci, buonasera a tutti. Il nostro voto sarà favorevole in quanto riteniamo che questo progetto sia molto importante per la riqualificazione del paese e sia un'importante opportunità a sfruttare questo bando. Grazie.
Bene, a questo punto, dopo tanto tempo, faccio io gli onori di casa e chiedo chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Astenuti? Quindi con 9 favorevoli noi lista civica, 3 astenuti, tra i quali 2 di nuovo gruppo e 1 insieme dal centro-sinistra, è approvato. Passiamo all'immediata eseguibilità. Per l'immediata eseguibilità chiedo chi è favorevole, chi è contrario, astenuti, anche qui chi è favorevoli 9, noi lista civica, astenuti 3, tra i quali 2 nuovo gruppo e 1 insieme a centro-sinistra. Quindi approvato, passiamo. E prima di passare al secondo punto, io libererei i nostri tecnici che non dovrebbero rientrare negli altri punti, i nostri tecnici che sono l'architetto Gherardi e la dottoressa Roberta Mussini. Vi ringrazio di essere intervenuti, arrivederci, grazie. Bene, secondo punto abbiamo modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Passo la parola al vice sindaco Mauro Fabri che poi passerà al dottor Luca Paderni.
Sì, grazie. Intanto che il dottor Paderni si avvicina, volevo solo ricordare che abbiamo anticipato con mail del 13 aprile una sorta di schema sintetico dei punti che andremo a toccare, sono tre, in particolare uno riguarda quella che è la tariffa standard che è diciamo legata al numero di abitanti. Vi è stato inviato come allegato una serie di tabelle il cui risultato comunque lasciano invariata la tariffa comunale che stiamo applicando. Quindi nelle tabelle che avete ricevuto si parte da un valore iniziale diverso, ma rimane invariato quello che è la tariffa che noi applichiamo. Il dottor Paderni adesso ci dà un'illustrazione un po' più approfondita dei tre punti che andiamo a toccare.
Sì, buonasera a tutti. Allora, come ha anticipato il Vice Sindaco, interveniamo sul regolamento del canone unico. Il canone unico ha sostituito dal 2021 quelli che prima erano l'imposta sulla pubblicità, diritti sulla pubblica affissione e il canone sull'occupazione di spazi pubblici. La norma che l'ha istituito, la 160 del 2019, traccia solo alcune disposizioni fondamentali, poi per il resto tutta la disciplina del canone è all'interno del regolamento comunale. L'anno scorso con una delibera di consiglio abbiamo istituito per il comune di Novi di Modena canone unico e canone mercatale, contestualmente abbiamo approvato il relativo regolamento dove c'è tutta la disciplina. Interveniamo adesso fondamentalmente per due motivi. Il primo è quello che ha anticipato il Vice Sindaco, e cioè andiamo a disciplinare all'interno del regolamento qual è la fonte del dato sulla popolazione cui fare riferimento. Quindi il dato sulla popolazione del comune per quanto riguarda il canone unico rileva perché la norma fissa delle tariffe standard a seconda della classe di abitanti in cui rientra il comune. Quindi abbiamo tariffe diverse a seconda che il comune sia fino a 10.000 abitanti, da 10.000 a 30.000, da 30.000 a 100.000 e così via. La tariffa standard poi è solo un puro riferimento perché il comune attraverso degli appositi coefficienti può intervenire in aumento o in diminuzione su queste tariffe fondamentalmente senza nessun limite. Nel caso del comune di Novi abbiamo diciamo, una differenza tra dato desumibile dall'anagrafe della popolazione residente che ci collocherebbe tra i 10.000 e i 30.000 abitanti come fascia di popolazione e il dato Istat al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso invece che riporta 9.983 abitanti, quindi ci colloca nella fascia dei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Allora, in analogia con la norma relativa al canone unico, la 160 del 2019 non prevede assolutamente nulla su quale sia il dato della popolazione a cui fare riferimento, quindi andiamo a disciplinare questo aspetto all'interno del regolamento. E facciamo riferimento al dato dell'Istat al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, in coerenza con quello che prevedeva la precedente disciplina dell'imposta pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni, che è stata poi abrogata con l'istituzione del nuovo canone. L'articolo 2 di questo decreto legislativo 507 della pubblicità e affissioni diceva proprio che ai fini della classificazione dei comuni per la determinazione delle tariffe si faceva riferimento al numero di abitanti risultanti al 31 dicembre del penultimo anno precedente, quali desumibili dall'Istat, e a questo dato quindi facciamo riferimento. Come diceva prima il Vice Sindaco, abbiamo poi cambia la tariffa standard, nel senso che diventando comune al di sotto dei 10.000 abitanti in base a questo dato la tariffa standard è diversa, però rimoduliamo tutta l'articolazione tariffaria in modo da garantire l'invarianza di tutta l'articolazione tariffaria anche del gettito complessivo rispetto al 2021. Sono delle tariffe basse per il comune di Novi da sempre, nel senso che anche il precedente prelievo imposta sulla pubblicità affissione, la norma dava delle tariffe standard che il comune poteva maggiorare fino al 50%, per il comune di Novi era stata deliberata da sempre una maggiorazione del solo 7%, quindi rispetto ad altri comuni sono tariffe più calmierate, diciamo. L'altro motivo per cui interveniamo sul regolamento è perché è intervenuto anche il legislatore nazionale su questa materia. Come dicevo prima, tutta la disciplina del canone è contenuta nel nostro regolamento, per cui andiamo a recepire anche qua dentro queste due modifiche del legislatore nazionale, in modo che il regolamento sia anche coerente con tutta la norma di riferimento. In particolare il legislatore è intervenuto sulla componente del canone che riguarda le occupazioni realizzate da imprese che erogano servizi di pubblica utilità. Quindi sono quelle imprese che hanno delle occupazioni nel sottosuolo sostanzialmente per garantire i servizi a rete, quali possono essere la luce, il gas, servizio idrico e così via. E allora la norma prevede che questi soggetti pagano in base al numero di allacciamenti che hanno nel territorio, pagano 1,50 euro per ogni utenza che hanno nel territorio. E quest'anno è intervenuto il legislatore prevedendo che nel caso in cui a un'unica rete si colleghino insomma più soggetti venditori, cioè nel caso in cui per un'unica rete abbiamo più soggetti che vendono il servizio di pubblica utilità, tutto il canone è versato dal soggetto titolare della concessione. Versa anche per gli allacciamenti realizzati da altri soggetti venditori. È tenuto a presentare una dichiarazione entro il 30 aprile in cui comunica il numero complessivo di allacciamenti alla propria rete e deve effettuare lui il versamento per tutti sostanzialmente. Sempre la stessa norma prevede che nel caso in cui ci siano sempre delle società che pur non erogando un servizio diretto all'utenza facciano delle attività funzionali all'erogazione del servizio, siano tenute al pagamento di 800 euro in misura fissa. Ad esempio una società che fa solo il trasporto senza avere allacciamenti di vendita nei confronti degli utenti. E l'altra precisazione, anche questa sempre perché è intervenuto il legislatore su questo, è per le antenne di telefonia mobile, è previsto che nel caso in cui insistano sul patrimonio indisponibile dell'ente siano soggette a un canone in misura fissa pari a 800 euro. Queste ovviamente recepiamo delle disposizioni della norma per adeguare il regolamento in tutti gli aspetti, su queste non abbiamo più di tanto potere discrezionale, nel senso che ci limitiamo a recepire delle disposizioni normative.
Grazie dottor Luca. Se qualcuno ha dei chiarimenti... Prego. La parola alla Galiotto. Prego.
Grazie. Le chiedevo solo, siccome è stato accennato al fatto che la percentuale di guadagno del comune può essere stabilita, insomma autonomamente arriva fino a un massimo del 50%, se non ho capito male, in più rispetto...
Questo era nella vecchia pubblicità, imposta di pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni, la norma dava delle tariffe standard per fascia di abitanti, poi diceva il comune può maggiorare fino a un 50%.
Esatto. E abbiamo detto che appunto il comune di Novi ha maggiorato fino a un 7%. Mi domandavo solo perché fino a un 7%, cioè, e se è ancora valida questa cosa, perché non aumentarlo, visto che si insomma riguarda, che poi non è una domanda da fare poi a lei, insomma, in questo caso.
Adesso...
è una domanda che ovviamente riguarda gli amministratori, cioè questa è una scelta ovviamente, perché ovviamente se si parla di quello che è l'occupazione di suolo pubblico, di quelle che sono le affissioni, tendenzialmente queste riguardano attività diciamo esterne al comune nella maggior parte dei casi, soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'occupazione del suolo pubblico, e quindi mi domandavo semplicemente perché magari avere un margine di guadagno così basso quando si potrebbe, visto che appunto come stava dicendo anche il tecnico che insomma la maggior parte dei comuni di solito applica delle tariffe anche molto più elevate. Semplicemente mi ero posta la curiosità del come mai solo un 7%, oltretutto neanche un 10 cifra tonda, ma magari si potrebbe anche pensare qui, anziché aumentare solo le tasse appunto gli abitanti dei cittadini, insomma gli abitanti del comune, magari aumentare anche questo tipo di cose, che insomma per questo tipo di cose, insomma, anche perché sì, sarebbe interessante capire in termini proprio di cifre, con magari anche un caso specifico come esempio, capire di quanto cambia magari quella che è la cifra di riferimento al di sopra dei 10.000 o al di sotto dei 10.000, cioè quando si parla di un comune che ha al di sopra i 10.000 abitanti, quali sono le cifre applicate, quando invece andiamo al di sotto, quali sono le cifre, magari per uno stesso identico spazio, giusto per capire, avere un metro di paragone. Grazie.
Io solo per un pezzo, allora il discorso maggiorazione non, nel nuovo prelievo, non, nel nuovo canone unico non è più così, nel senso che non c'è di fatto un limite massimo al coefficiente che il comune può introdurre. Per quanto riguarda il discorso fasce di abitanti abbiamo, faccio un esempio proprio, ad esempio occupazione di suolo, la tariffa standard che fissa lo Stato fino ai 10.000 abitanti sono 30 euro al metro quadrato, dai 10.000 ai 30.000 abitanti sarebbero 40 euro al metro quadrato. La giornaliera sono 0,60 al giorno fino a 10.000 abitanti, da 10.000 a 30.000 diventano 0,70 centesimi. Poi, come dicevo, è solo un riferimento, nel senso che da 30 posso arrivare a 300 mettendo moltiplicatore 10 e da 40 potrei abbassarlo con un moltiplicatore 0,5 a 20, quindi non, essendo un canone molto libero e non ci sono...
Prego, do la parola al vice sindaco Fabri.
Sì, volevo soltanto dire che parte da lontano, da alcuni anni fa, la scelta che avevamo fatto, anche direi prima di quello che è stata la crisi Covid, perché poi sono entrate in gioco tutta una serie di esenzioni per cui molte categorie non hanno più pagato l'occupazione di suolo. Noi eravamo, diciamo, a suo tempo passati da TOSAP a COSAP, poi siamo passati da COSAP a canone unico. In questo primo passaggio iniziale da TOSAP a COSAP avevamo fatto un ragionamento che penso valga anche oggi, insomma, cioè che già allora eravamo ancora in una situazione generale di crisi economica e visto che questa occupazione di suolo per lo più sono in carico a delle attività, in particolare ad esempio il canone mercatale, allora era comunque occupazione di suolo per questo tipo di attività, noi facemmo la scelta in quel momento di passaggio di calmierare ulteriormente le tariffe rispetto a prima. Quindi in un momento che era precedente al Covid già facemmo la riflessione di non volere aumentare ma anzi calmierare quelli che sono i costi che sostengono le aziende. Poi da allora sono seguiti più di 2 anni di crisi Covid, quindi è ovvio che il ragionamento secondo me ad oggi vale ancora di più. Potrà essere ripreso in senso contrario nel momento in cui avremo segnali di un'economia diversa da quella che abbiamo oggi, quindi effettivamente può essere una leva, ma in un momento opportuno. Per me, attualmente, ad oggi, dove anzi stiamo prorogando, abbiamo prorogato le occupazioni di suolo rispetto a quello che ha fatto il governo dal 31 marzo al 30 giugno, aumentando il periodo di esenzione, e quindi siamo ancora in una logica dove stiamo pagando, dal punto di vista economico, le conseguenze di quello che c'è stato e poi vedete che poi non basta nemmeno questo perché poi adesso abbiamo la situazione di guerra con l'Ucraina, di aumento delle materie prime, insomma sicuramente l'economia ancora è fortemente frenata, quindi a mio modo non è il momento in cui toccare e quando lo sarà probabilmente l'amministrazione che ci sarà a fare le dovute valutazioni. Grazie.
Grazie, qualcun altro vuole intervenire?
Chiedo scusa che evidentemente mi sono spiegata male, perché se leggiamo nell'oggetto appunto è indicato canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria, canone mercatale. Sono 3 voci distinte. Il canone mercatale infatti non l'ho tenuto in considerazione proprio perché sono ben consapevole che riguarda attività anche del territorio. Io parlavo di quella che è l'occupazione del suolo pubblico che va a toccare invece attività esterne che sono già ben abituate a pagare altri canoni ben più elevati rispetto al nostro. evidentemente mi sono fatta fraintendere o mi sono espressa male io prima, però era un pochino più mirata la mia domanda del perché solo il 7% nei riguardi appunto di, però è uguale, tanto adesso non serve più, ci ha già espresso il tecnico quello che era, a posto così, grazie.
Bene, se qualcuno vuole entrare nella discussione, lascerei il tecnico libero per un attimo, perché poi lo riprenderemo per la prossima cosa, e se c'è la discussione, è una discussione che faremo tra noi, e quindi se questi chiarimenti hanno così dato delle risposte esaustive, io direi che allora a questo punto passiamo alla dichiarazione di voto. Chi la vuol fare? Passerei allora a questo punto il voto. E per la dichiarazione? Prego. Do Grossi la dichiarazione.
Scusate, dunque, visto che l'oggetto riguarda le modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, l'occupazione del suolo pubblico, l'esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, e da quello che abbiamo capito, almeno da quanto ci è stato spiegato, questi tre punti di modifica sono solo ed esclusivamente normativi e regolamentari, cioè normativi, non c'è una scelta politica, come ci ha detto l'assessore, di valutazione tariffaria, il nostro voto sarà favorevole solo esclusivamente per questo motivo.
Grazie. Quindi passiamo. Prego, Rossi Marina.
Mi associo alla dichiarazione della consigliera Grossi, anche noi faremo voto favorevole solo esclusivamente per adempimento normativo.
Grazie. Niente. Bene, per quanto riguarda le modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria del canone mercatale, vi chiedo chi è favorevole, alzi la mano. Bene, direi che 12 favorevoli, 9 lista civica, 2 nuovo gruppo, 1 insieme al centro-sinistra, approvato l'unanimità. Per quanto riguarda l'immediata eseguibilità, vi chiedo chi è favorevole alzi la mano. Sempre 12 favorevoli, quindi 12 tra 9 lista civica, 2 nuovo gruppo e 1 insieme al centro-sinistra, quindi è approvato l'unanimità. Passiamo al punto 3. L'approvazione sistema incentivante per lo sviluppo sostenibile della mobilità cittadina anno 2022. Io passerei la parola all'assessore Bacchelli. Prego.
Prova.
Eccoci. Allora, anche quest'anno abbiamo riproposto il bando bici, esattamente come avevamo anche preannunciato già lo scorso anno, in quanto nella discussione consigliare era uscito il tema se il bando fosse stato soltanto un'iniziativa una tantum, ma avevamo anticipato che lo avremmo riproposto e così abbiamo fatto, stanziando i finanziamenti nel Consiglio Comunale del marzo scorso, e adesso andiamo ad approvare il bando. Il bando è praticamente uguale, identico a quello dell'anno scorso. Prevede come categorie di veicoli incentivabili sia le biciclette muscolari che quelle a pedalata assistita. Per quanto riguarda le biciclette a pedalata assistita, l'incentivo è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro, mentre invece per quelle muscolari abbiamo sempre un incentivo pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 100 euro. Il periodo di validità delle spese ammissibili parte dal 1 aprile 2022, questo perché appunto abbiamo cominciato a parlare di questo incentivo già dall'approvazione del bilancio di fine marzo, e quindi abbiamo pensato di poterlo anticipare esattamente con lo stesso metodo che abbiamo applicato nel bando dello scorso anno, e la scadenza del bando sarà poi di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
Grazie. Ci sono dei chiarimenti da... Bene, se si vuole aprire una discussione, se qualcuno vuole intervenire, se siamo d'accordo di andare alla dichiarazione di voto, oppure andiamo avanti con l'approvazione sistema incentivante per lo sviluppo sostenibile della mobilità cittadina anno 2022. Chiedo chi è favorevole a alzi la mano, chi è contrario? Astenuti? Con 9 favorevoli, noi lista civica, e 3 astenuti, 2 del nuovo gruppo e 1 del centro-sinistra, viene approvato l'unanimità. Per l'immediata eseguibilità chiedo chi è favorevole alzi la mano.
11 a favore, infatti immaginate, pensavo di controllo.
Allora, chi è favorevole alzi la mano.
9, ok.
Chi è contrario? Astenuti? Bene.
Marina, stai tenuta anche tu? Ok, a posto.
Neanche quello facciamo stasera.
È troppo tempo che
siamo presenza. Allora, con 9 favorevoli noi lista civica e 3 astenuti, tra i quali 2 nuovo gruppo e 1 insieme al centro-sinistra, viene approvato l'unanimità. Siamo al quarto ed ultimo punto, che è tariffa corrispettiva rifiuti, approvazione, agevolazioni per l'anno 2022. Do la parola al vice sindaco Mauro Fabri, che poi la darà al dottor Luca Paderni. Prego.
Sì, adesso anche qui intanto che il dottor Paderni si avvicina, e volevo soltanto ricordare che con atti precedenti del bilancio avevamo accantonato 17.500 euro per poter dare delle agevolazioni alle categorie che hanno un ISE basso, che quest'anno, se non erro, è stato portato a 12.000 euro e che usufruiscono già del bonus energia. Quindi, così come abbiamo fatto l'anno scorso in parallelo, anche se diciamo che non siamo nella situazione così grave e pesante come quella dell'anno scorso, si è fatto in questo periodo una valutazione anche con gli altri comuni di Terre d'Argine, cercando per quanto possibile di scegliere una strategia comune. Direi che ci seguiranno in questo percorso Carpi e Campo Galliano. Al momento Soliera sta ancora verificando la disponibilità delle risorse. Noi avevamo in realtà già messo, diciamo, per quella che è la parte domestica, a disposizione un fondo di 17.500 euro. Altra riflessione si sta facendo, però in questo senso noi abbiamo una possibilità in più, in quanto abbiamo già delle risorse a bilancio, in quanto residui destinati per le agevolazioni AIMAG alle categorie, in questo caso non domestici, per cui ci muoviamo con tempi veloci, in quanto, come sapete, tra un po' per noi sarà il periodo di sospensione dell'attività straordinaria. E in più, solo venerdì pomeriggio è stato votato il nuovo PEF di AIMAG e quindi non avevamo i tempi tecnici per ricevere il materiale e trasmettervelo per questo consiglio. Quindi per questo motivo dividiamo in due il tema, questa sera trattiamo le agevolazioni tari, nel prossimo consiglio insieme al bilancio consuntivo avremo anche il PEF di AIMAG. Do la parola al dottor Paderni per entrare nel merito della struttura di queste agevolazioni.
Sì, allora, come anticipava il vice sindaco, le riduzioni tariffa corrispettiva sono nella delibera previste sia a favore di utenze domestiche che utenze non domestiche. Allora, per le utenze domestiche, come ricordato, sono stati destinati 17.500 euro. Con 17.000 euro viene riproposta un'agevolazione che abbiamo introdotto nel 2020, riproposto anche nel 2021, viene confermata anche quest'anno a favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate. Sono quei soggetti che hanno i requisiti per accedere ai bonus previsti dall'ARERA per gli altri ambiti di intervento, che sono la luce, il gas e l'acqua. Quindi sono dei soggetti che devono avere un ISEE al di sotto di una certa soglia. La soglia era fino all'anno scorso intorno di poco superiore agli 8.000 euro. Quest'anno, con uno degli ultimi decreti sulla crisi ucraina, la soglia è stata portata a 12.000 euro. Non siamo in grado di sapere esattamente quanti siano i soggetti che possano rientrare aventi diritto a questa agevolazione. Per cui abbiamo deciso di costituire, diciamo, con quei 17.000 euro lì un fondo da ripartire tra tutti gli aventi diritti per concedere una riduzione della quota variabile della tariffa legata agli svuotamenti minimi. L'anno scorso, adesso vado a memoria, avevamo agevolato con questa agevolazione circa 180 soggetti per una somma indicativamente di 15.000 euro, e direi che fosse per il comune di Novi di Modena. Non sapendo ovviamente il numero dei soggetti, diciamo di stanziare questa risorsa, poi si farà una riduzione percentuale tra tutti quelli che ne hanno diritto fino a un massimo di 100%, quindi di azzeramento della quota variabile legata agli svuotamenti minimi. Per quanto riguarda gli altri 500 euro, vengono utilizzati a favore di utenze che si rendono disponibili, che ospitano dei profughi ucraini. Quindi sostanzialmente vengono previste una serie di interventi agevolativi per far sì che questi soggetti non debbano avere degli aggravi di tariffa legati al fatto che ospitino profughi ucraini. In particolare prevediamo che ai fini del calcolo della quota fissa non si tenga conto di eventuali ospiti ucraini presso il nucleo, ospiti presso il nucleo familiare. Cioè, la quota fissa della tariffa è commisurata al numero di persone che sono all'interno del nucleo familiare. Con la delibera andiamo a dire che se io ospito ad esempio due profughi ucraini, questi due non vengono conteggiati ai fini del calcolo della quota fissa della tariffa. E poi prevediamo anche di azzerare il costo di uno svuotamento eccedente il minimo per ogni persona che viene ospitata dal nucleo familiare. E stessa cosa, prevediamo anche di azzerare il costo dello svuotamento del bidone sanitario per pannolini o pannoloni nel caso in cui sia utilizzato per esigenze di queste persone ospitate. Tutte e due le agevolazioni, sia quella che dicevamo prima per le utenze economicamente svantaggiate previste dall'ARERA, sia questa, vengono riconosciute da AIMAG sostanzialmente in automatico. Per quanto riguarda quella delle utenze economicamente svantaggiate, è direttamente l'ARERA che trasmette i dati dei soggetti aventi diritto, quindi l'utente non deve attivarsi né presso di noi né presso AIMAG per chiedere questa agevolazione. Stessa cosa per quanto riguarda l'agevolazione relativa ai profughi ucraini, perché saremo noi che trasmetteremo il dato ad AIMAG per il riconoscimento poi dell'agevolazione nelle varie fatture. Questa è sostanzialmente la destinazione dei 17.500 euro previsti a favore delle utenze domestiche. E poi, come ha anticipato prima sempre il Vice Sindaco, per le utenze non domestiche mettiamo a disposizione 40.000 euro che sono risorse non utilizzate per il 2021. Per il 2021 avevamo previsto anche qua già 2020 e poi anche in questo caso confermate nel 2021 una serie di riduzioni a favore di attività che hanno risentito delle varie restrizioni che ci sono state causa Covid e anche con questi 40.000 euro andiamo a costituire un fondo. I soggetti che possono avere questa agevolazione sono sostanzialmente gli stessi che abbiamo agevolato nel 2021, quindi sono soggetti con codice Ateco che era stato inserito nel primo decreto sostegni, quello di fine 2020, quindi ci rientrano ad esempio i bar, gelaterie, pizzerie, alberghi, impianti sportivi, associazioni, cose di questo tipo. E andiamo a ricomprendere tra i soggetti che possono potenzialmente avere diritto alle agevolazioni anche le attività di commercio al dettaglio, che avevano avuto anche questi un periodo di sospensione quando siamo andati in zona rossa, così come anche le utenze relative ai servizi alla persona, quindi parrucchieri, estetiste, queste cose qua. Prevediamo un fondo, costituire un fondo in questo caso di ammontare pari a 40.000 euro, da ripartire proporzionalmente tra le utenze aventi diritto per riduzioni di quota fissa e quota variabile fino a un massimo del 75% di quota fissa e quota variabile. Anche in questo caso l'agevolazione viene riconosciuta in automatico, quindi l'utente non deve fare nulla perché AIMAG già dispone di tutti i codici Ateco delle utenze non domestiche, per cui la concessione della riduzione diventa un automatismo. Questo è sostanzialmente l'impianto delle agevolazioni per il 2022.
Bene, grazie dottor Paderni. E comunque se c'è qualche chiarimento è a disposizione. Se non ci sono chiarimenti, prego Grossi.
Sì, chiedevo al dottor Paderni se l'impianto è simile per tutti i quattro comuni dell'Unione.
Sì, allora questo l'aveva anticipato forse il Vice Sindaco, direi che per Carpi Campogalliano, Novi, la parte del domestico sia simile, Solir sta valutando il discorso delle risorse da stanziare, per il non domestico al momento è solo Novi che ha disponibilità di risorse dal residue dal 2021.
Grazie.
Chi vuole intervenire? Bene, allora vedo che la serata fila liscia e pare che se non interviene nessuno passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Prego, Grossi.
Ha già anticipato il dottor Paderni, la struttura è sostanzialmente simile per tutti i quattro comuni dell'Unione, ma suppongo anche per i comuni che afferiscono ad AIMAG. L'unico dubbio era su quella quota minima di 500 euro per gli ospiti ucraini, cioè mi chiedevo sulla base di cosa, sullo 500 euro, però ritengo che insomma visto anche il periodo precedente, Covid e la crisi economica, laddove si attivano delle agevolazioni a favore della popolazione e della cittadinanza, sono comunque per noi significative, quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie, qualcun altro? Bene. questo punto io chiedo tariffa corrispettiva, rifiuti, approvazione, agevolazioni per l'anno 2022, chi è favorevole? Alzi la mano. Bene, 12 favorevoli, tra i quali 9 noi lista civica e 2 del nuovo gruppo e 1 del centro-sinistra, quindi è approvato all'unanimità. Per l'immediata eseguibilità chiedo chi è favorevole. 12 favorevoli, 9 lista civica, 2 nuovo gruppo e 1 centro-sinistra, quindi direi che è approvato all'unanimità. Questo era l'ultimo punto, l'unica cosa che mi rimane da dirvi è che giovedì prossimo, non questo giovedì ma il 28, avremo il Consiglio Comunale, un altro Consiglio Comunale, e che domani sera avremo la capigruppo, e domani manderò il link per poterci sentire per la capigruppo. Chiudo la serata augurando buonanotte a tutti.